Il brano che segue è tratto dal primo capitolo, intitolato Una domanda dei nostri tempi, tratto dal volume Felici per scelta di William Woolard. Uno dei numerosi stereotipi che caratterizzano la percezione del buddismo in Occidente è che predichi un atteggiamento di rinuncia delle cose del mondo, una sorta di stile di vita ascetico e spartano. In realtà è quasi il contrario. Il buddismo riguarda un incremento esperienziale della ricchezza della vita e quindi ci parla molto di felicità. In realtà è l'unica delle grandi religioni mondiali a proporre l'idea straordinaria che la felicità della vita quotidiana non dipende dal caso, come comunemente si crede, non è qualcosa che ci tocca solo se siamo particolarmente baciati dalla fortuna, ma sostanzialmente è una questione di scelta. E si spinge ancora oltre, sostenendo che in realtà tutti, senza eccezioni, possono imparare come sceglierla. Il processo di apprendimento non è né difficile né esclusivo e non dipende nemmeno dalla nostra situazione di vita. È un'idea stupefacente, rivoluzionaria e che chiaramente può valere la pena di discutere, visto che a tutti interessa parecchio la felicità nostra e delle persone più vicine a noi. Mi pare anche un'idea particolarmente rilevante per i tempi in cui ci troviamo a vivere. Perché dico questo? Perché è per la prima volta nella storia che la scienza sta mostrando un particolare interesse per l'idea di felicità. La felicità è un argomento sfuggente e inafferrabile proprio perché è una cosa soggettiva. Quando ci fa male un dente sappiamo chiaramente cos'è la felicità, non avere il mal di denti. Ma una volta che il mal di denti è passato, torniamo a quella sensazione vaga e imprecisa. Sono arrivato a pensare che si tratti di una parola che ha poco significato se presa da sola, vista la gamma di sensazioni e di emozioni che viene chiamata a trasmettere e che senza dubbio dovremo analizzare mentre cerchiamo di sviscerare l'argomento. Ma oggi possiamo dire qualcosa di inafferrabile, come lo era una volta? Scusate, ma oggi possiamo dire che sia qualcosa di inafferrabile come lo era una volta? È una domanda cruciale, visto che mai nella storia umana si è assistito a un impegno così prolungato, così concentrato, così multidisciplinare da parte di psicologi, sociologi, neuroscienziati e altri per dipanare la natura e la struttura di questa emozione, tanto desiderata e al tempo stesso tanto elusiva. E man mano che procedono nelle loro ricerche, quello che cercano di spiegarci è come potremmo trarre beneficio da una comprensione più completa e profonda di ciò che la fa emergere nella nostra vita. In tal senso potremmo dire che viviamo in tempi molto insoliti, nei quali una notevole quantità di onesta energia scientifica viene concentrata nella ricerca di una comprensione più vasta delle emozioni e delle qualità che sono così fondamentali per la nostra umanità. Per esempio, il tipo di cose che le persone hanno in mente quando sostengono di essere soddisfatte della propria vita o di avere una sensazione di benessere profondo, stabile e resiliente. Quel tipo di cose che potremmo dire hanno il massimo valore per tutti noi, visto che permettono agli individui e alla collettività di lavorare più produttivamente e armoniosamente. Alcuni esperti hanno persino avanzato l'ipotesi che stiamo assistendo all'inizio di una scienza del tutto nuova. Può darsi, ma quantomeno ci viene offerta una serie di preziose intuizioni, una maniera completamente diversa di vedere così tanti aspetti nelle nostre motivazioni e del nostro comportamento che fino ad ora avevamo dato per scontato. Questo libro si propone sostanzialmente di esplorare la natura e la portata di queste intuizioni e la relazione che hanno con gli assunti fondamentali del buddismo. Quando ho iniziato non avevo previsto che il viaggio mi avrebbe portato così lontano, per esempio nel mondo della biologia evolutiva o delle neuroscienze, in quello della sociologia e della filosofia delle religioni. Ma con un senno di poi, adesso quelle deviazioni mi appaiono inevitabili. Solo prendendole in considerazione e rendendole parte della discussione, possiamo sperare di raggiungere una risposta abbastanza soddisfacente. E poi mi piace pensare che anche una breve esplorazione di questi mondi ci possa fare un gran bene, visto che sono comunque luoghi assai eccitanti e illuminanti da visitare. Il capitolo, come avete visto, inizia da una considerazione che a me ha colpito, è quella del fatto che Il buddismo è gravato in Occidente da diversi stereotipi. Il più famoso, come dice Wollard, è quello di un atteggiamento di rinuncia alle cose, di rinuncia al mondo e di sacrificio, e di vita di sacrificio. Allora ho pensato di chiedere a Cristina, a Annalisa e a Francesco cos'era per loro il buddismo prima di incontrare la Soka Gakkai e cosa ne pensano invece adesso che lo hanno incontrato e che lo praticano. Ascoltiamo per prima Cristina.
Allora, io prima di incontrare il buddismo ne avevo pochissime conoscenze, quasi diciamo nulle, e le poche che avevo mi rimandavano comunque a una visione molto di una pratica molto spirituale e molto distante dal mio modo di pensare e diciamo anche un po' piena di privazioni, ecco, la vedevo come una cosa molto di privazione, la prima cosa che avrei pensato era che mi sarei dovuta privare di qualcosa, che fosse qualcosa relativo alla mia vita quotidiana, piuttosto che qualcosa relativo a dover meditare, pregare, stare in silenzio, stare sola, tutte cose che assolutamente non mi appartengono. E mi sono avvicinata in un momento di difficoltà della mia vita, quindi mi sono rivolta a un professionista, uno psichiatra che mi ha parlato di questo buddismo e sinceramente l'ho colta come un tanto peggio di così non posso stare, quindi semmai mi lascia come mi trova e quindi mi ricordo esattamente la prima volta che ho partecipato a una riunione in casa di una signora, eravamo io, questa signora e questo medico e mi portano davanti a questa cosa, mobiletto che si apre e questi cominciano a recitare, io mi sono veramente, ho detto, peggio ancora di quello che avrei potuto mai immaginare, perché mi sembrava anche invece che i buddisti così nella fisionomia che mi ero immaginata potessero essere persone anche fisicamente messe in un certo modo, belle tranquille, belle invece questi mi sembravano veramente dei fatti scatenati. Niente, poi il percorso è stato abbastanza travagliato perché io ho impiegato 2 anni poi a prendere Gongzon perché sono stata molto attaccata alle mie convinzioni, la paura di abbandonare la mia educazione religiosa, eccetera, eccetera. E devo dire che invece poi una serie di eventi che mi sono capitati nella vita mi hanno poi portato ad abbracciare totalmente questa pratica e adottare la famosa strategia del sutta del loto prima di ogni altra. Cosa penso adesso del buddismo? Penso che comunque, ecco, tornando al discorso delle privazioni, assolutamente non mi sono privata di niente, ma mi sono arricchita in maniera impensabile all'inizio, soprattutto per quanto riguarda l'apertura proprio alla vita, no? Che detta così sembra una cosa un po' banale, ma in realtà è proprio guardare agli eventi della vita con un punto di vista proprio come avere un enorme zoom che ci fa vedere davanti, dietro, sopra, sotto, di fianco, mille aspetti della vita o mille interpretazioni degli eventi che mai avrei immaginato. E sinceramente, ecco, non mi sarei mai aspettata che avvicinarmi così a una pratica diciamo religiosa, perché in realtà c'è anche molto di mistico, mi avrebbe poi trasformato la vita in questo modo, ecco, rispetto alle mie convinzioni oppure così idee che mi ero fatta, non ho fatto mai nemmeno nessun percorso di studio, di avvicinamento, non ho mai conosciuto persone buddiste prima di avvicinarmi alla pratica, per cui avevo veramente delle idee che forse potevano venire da qualche immagine, da qualche film, da qualche lettura, però distante anni luce da quello che poi invece in realtà è una pratica così invece legata alla vita quotidiana.
Adesso è il turno di Annalisa.
Allora, cosa pensavo io del buddismo prima di avvicinarmi al buddismo? Allora, in realtà, diciamo della Soka Gakkai non sapevo neanche che esistesse, non avevo neanche veramente l'idea che potesse esistere un'organizzazione del genere. E in realtà è stato molto più forte il mio bisogno di trovare una guida, un percorso così spirituale, avevo proprio bisogno di ritrovare la fede in me stessa. E tra l'altro la persona che mi ha fatto Shokubuku è stata un po' minacciata da me, nel senso che io volevo che mi facesse Shokubuku, quindi volevo che mi raccontasse tutto del buddismo. E quindi io ho iniziato a partecipare alle riunioni affascinata da tutta questa, liturgia, cioè per me recitare davanti al Gonzono mi ha subito affascinato, perché questo trasformarsi ognuno di noi cioè poter proprio pregare davanti al Gonzono per me era una cosa magica, proprio magica, al di là di non sapere assolutamente niente della dottrina, degli insegnamenti, di cos'era un gosho, così, non sapevo assolutamente niente, per me era solo magia, era proprio il misticismo dietro a questa recitazione del Daimoku, per me era già affascinata. Dopo, ovviamente, siccome non è solo fede, ma è anche studio. E questo è proprio il bello di questa religione, cioè ti dà in mano il compito di formarti, cioè di non smettere mai. E quindi, siccome arrivano subito le grandi prove, ne sono arrivate svariate, e proprio quello che ti cambia nel recitare, quello che non mi sarei mai aspettata, perché veramente non conoscevo niente della Soka Gakkai e non conoscevo niente del buddismo di Nietzsche, cioè capire che è tutto in mano a noi il nostro destino, che non bisogna pensare che quello che ci arriva, le avversità che noi dobbiamo affrontare siano solo avversità, ma che sono prove e più prove hai e più sei fortunato, cioè veramente trasformare il veleno in medicina è una cosa grandiosa, cioè veramente un insegnamento che mi ha cambiato la vita. E quindi da non sapere niente a avere proprio la necessità invece di studiare tantissimo, di non perdere mai uno studio, di avere questa famiglia vicino, i praticanti sono veramente una famiglia. E quindi l'idea che io avevo era un'idea così molto, che l'illuminazione non è di questa vita, che dovremmo rinascere per essere illuminati, e invece assolutamente, grazie a questo buddismo, noi siamo illuminati già qua, ecco, quindi grazie.
E infine, ecco a voi Francesco.
Pratico dal 2012, da settembre 2012 sono entrato in questa grande organizzazione che è la Soka Gakkai. Cosa ne pensavo prima di incontrare il buddismo, del buddismo stesso? Io ho avuto l'occasione nell'80 di conoscerlo attraverso una persona che ancora adesso pratica e che è tuttora uno dei miei punti di riferimento. E sinceramente il mio pensiero era quello di un'attività un po' snob, un po' nel calderone degli anni 80, 70, 80, in cui insomma c'era ancora un po' di voglia di alternativa di queste discipline orientali che avevano un fascino particolare, quindi un modo un po' alternativo di rivolgersi proprio al proprio io, al proprio interno. E fino ad arrivare quasi ad odiarlo immediatamente prima di entrarci. E nel 2012 ho cominciato questa attività e straordinariamente ho scoperto che questa è una religione barra filosofia nella quale tutti quanti possono trovare veramente un momento di svolta e l'occasione di mettersi in gioco. Penso che sia una straordinaria opportunità di conoscere veramente la propria anima e di un'occasione per riscattarsi per qualunque persona, sia esso felice, sia esso in qualsiasi condizione. Perché ci permette veramente di mettersi in contatto col proprio interno. E quindi va bene per tutti, qualsiasi religione essi possano aver praticare o aver incontrato prima. Grazie.
Un caro saluto a tutti.